Buonasera, grazie a tutti di essere qui. Abbiamo di nuovo il piacere di ospitare il professor Manlio Graziano e il professor Edoardo Angelino. L'argomento di questa sera è stato trattato in parte il 4 di novembre, sempre col professor Angelino e con Antonio Olivieri, ed era il punto di vista di un'organizzazione che si occupa di dare aiuto a queste popolazioni curde. Oggi invece avremo modo di sentire il punto di vista, diciamo, scientifico e geopolitico da parte del professor Manlio Graziano, anche perché comunque, come avevamo già detto l'altra volta, abbiamo le idee molto confuse su questa vicenda, di cui negli ultimi giorni non si sta più parlando, e quindi grazie per essere tornato tra noi. E facciamo passare questo foglio firme e chiediamo a tutti gli insegnanti che vogliono avere l'attestato anche solo per questo incontro di scrivere la mail in modo che sia leggibile, perché è iscritto su Sofia verrà dato l'attestato al termine degli incontri in rete, mentre per gli altri verrà dato alla fine dell'anno scolastico spedito via mail, però la mail deve essere leggibile perché altrimenti non riesco poi a inviarlo. E invece tutte le altre persone che vogliono possono lasciare il loro indirizzo di posta elettronica per i prossimi incontri. L'ultimo incontro di questo ciclo si terrà il 7 di dicembre alle ore 16, verrà presentato l'ultimo numero della rivista Il Picchio Verde, dove si parlerà del futuro dei paesi del nord astigiano. Ci sarà Franco Correggia e Agugia che parleranno appunto di questo argomento. Grazie e buona serata.
Buonasera. Allora, la serata è dedicata al Medio Oriente, che in effetti è un argomento tale per cui, dato che è una serata, ci vorrebbe un anno per parlarne. Però è un argomento importante perché, anche se apparentemente lontano, il Medio Oriente, 4-5 ore di volo, però è molto vicino perché ha tutta una serie di ricadute sull'Occidente, ma anche perché ovviamente il Medio Oriente è importante dal punto di vista economico. Se dici Medio Oriente pensi subito al petrolio, però ultimamente, soprattutto nei media, ultimamente negli ultimi anni, da parecchi anni, è venuto fuori anche il discorso del pericolo islamico e poi il discorso della jihad, della guerra santa e così via. Quindi si è sempre più percepito il Medio Oriente, il mondo arabo in particolare, come un nemico. Si è spesso parlato di crociata, di scontro di civiltà e così via. E allora chiediamo al professor Graziano di dirci qualche cosetta, non di spiegarci tutto. Uno, perché non so se esiste al mondo qualcuno che sia in grado di spiegare il Medio Oriente davvero, ma di darci qualche informazione in più, un minimo di bussola, per poterci orientare meglio in un mondo che è anche molto deformato dai media, nel senso che dai media arrivano informazioni spesso superficiali e spesso di parte, e per il povero diavolo comune è anche parecchio difficile cercare di districarsi lì in mezzo. Quindi vediamo un po' di sgruppare un pochettino la matassa, se ci riusciamo, non tutta, ma togliere qualche nodo. Prego.
Va bene, intanto grazie perché di questa opportunità che mi è stata, non mi è stata offerta, mi sono autoinvitato io, perché sì, in modo molto spudorato, perché sto facendo una serie di incontri con i colleghi delle superiori, non solo delle superiori, ad Asti, e ho detto già che sono lì, tanto vale, no? Visto che è un argomento che è già stato introdotto, ne abbiamo parlato insieme, e siccome io ho lavorato abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza da fare dei corsi interi sul Medio Oriente, quindi già macinato parecchio materiale e quindi ho detto vediamo di discuterne insieme. L'idea che abbiamo concepito per stasera non è quella di farvi assistere a una conferenza, ma quella di fare una chiacchierata con il pubblico. Quindi io volevo dire soltanto due o tre cose di introduzione, ma solo per darvi qualche stimolo e per farvi vedere delle cose che non si conoscono normalmente e quindi possono servire anche a voi per orientarvi un pochettino meglio. Però c'è una cosa, ecco, io ho preparato 4-5 cartine, non di più, proprio solo per dare un po' di stimolo alla vostra curiosità. Mi è venuto in mente, preparando queste cartine, una cosa che mi aveva detto Lucio Caraccio, uno dei primi tempi che lo conoscevo, quando io entravo come novizio nella geopolitica, e gli ho detto, ma scusa, spiegami un po' cos'è la geopolitica. Poi, ovviamente, in questo bellissimo libro che avete qui di fronte a voi, e che se non avete già comprato l'ultima volta, mi sembra strano perché l'ultima volta è andato a ruba, ma comunque, quelli che fossero rimasti senza perché non ce n'era più, adesso hanno l'occasione per rifarlo. Comunque, in questo libro dico, non si può dire che cos'è la geopolitica. Si può dire a cosa serve, ma non cos'è. Però io all'epoca ero appunto novizio e dico, ma cos'è? E Caraccio mi aveva detto, è tutto quello che puoi spiegare con delle cartine. Non sono più d'accordo con quella definizione, però stasera casualmente con delle cartine vi posso spiegare, vi posso comunque dire delle cose che solitamente non si sentono. Quindi attenzione, perché io vi dirò delle cose che sono completamente slegate le une con le altre, ma è solo per darvi queste due o tre. Dopodiché io passerei, se penso che siamo d'accordo, passerei la parola a voi subito, perché so che ci sono un sacco di curiosità sul Medio Oriente e vi posso dire, voi potete chiedermi qualunque roba sul Medio Oriente, se non la so vi dico che non la so, perché tanto ovviamente c'è sempre il solito problema che le cose che non si sanno sono sempre molto di più di quelle che si sanno, quindi è anche possibile, però chiedete qualunque cosa, qualunque curiosità, tutto quello che avreste voluto chiedere sul Medio Oriente non avete mai osato chiedere, per parafrasare, e questa è l'occasione buona. Allora, volevo partire con queste cartine che ho usato nei miei corsi di geopolitica, non ho fatto io naturalmente, sono delle cartine di uno specialista della Columbia University di New York. Sono sulla, queste due sono sulla divisione culturale storica del Medio Oriente. Allora, vedete, quella di sinistra è più generale e quella di destra è più particolare sull'Iraq. Adesso vi dico perché ho scelto questa sull'Iraq, ce n'è per tutti i paesi, ma ho scelto quella sull'Iraq per una ragione molto semplice. Allora, nella diapositiva seguente ve la faccio già vedere, perché c'è un'affermazione, no, questa no, questa no, questa no, no, l'ho tolta, benissimo, allora ve la dico a voce, che i paesi che sono stati costruiti, inventati dalle potenze coloniali a partire del 1918-1920 non corrispondono in nessuna maniera alle frontiere storico-culturali che vedete qui chiaramente delineate. Come vedete c'è una cosa interessante, che c'è una continuità storico-culturale fra il nord dell'Iraq e il nord della Siria, che è molto evidente. E una delle particolarità dell'operazione politica del cosiddetto Stato Islamico è stata semplicemente quella di ristabilire la continuità storica che le potenze coloniali avevano rotto. In particolare questa regione che è chiamata Jazira, che vedete in mezzo, che in arabo, per quelli che sanno pronunciare l'arabo meglio di me, vuol dire semplicemente isola, e che è la regione che è chiamata isola perché era fra il Tigre e l'Eufrate storicamente, quindi se la vedete dall'alto è un'isola in effetti. Questa regione di Jazira è una regione popolata da, arriva fino, praticamente fino, quasi fino ad Aleppo, questa regione qua. Ed è la continuità storica, questa viene, la trovate in tutti i libri che parlano del Medio Oriente, la continuità storica fra Aleppo e Mosul. Ora, con la divisione stabilita alla fine della, a Sanremo, diciamo, 1920, Aleppo e Mosul si sono trovati in due paesi diversi, una in Siria e l'altra in Iraq, ma storicamente, diceva uno dei testi che ho letto, che ho citato tra l'altro varie volte con i corsi che sto facendo adesso, diceva che Aleppo ha molti meno rapporti storicamente con Damasco di quanti non ne abbia con Mosul, e Mosul ha molti meno rapporti con Baghdad di quanti non ne abbia con Aleppo. Quindi fare di Damasco la capitale di Aleppo e fare di Baghdad la capitale di Mosul è una perversione storica che è stata fatta volontariamente da francesi e inglesi proprio per dividere queste popolazioni. Quindi voi vedete queste zone sono molto ben definite, adesso poi ve le descrivo un po' meglio perché nella cartina seguente, che è in francese perché l'ho fatta per i miei corsi in Francia, ma ve la leggo in italiano direttamente. Però vedete una cosa interessantissima, che quando voi sentite parlare molto superficialmente della divisione in due dell'Iraq con un nord sunnita e curdo e un sud sciita, a parte il fatto che si mescolano delle considerazioni religiose e considerazioni etniche, perché i curdi non è una religione, i curdi sono una popolazione di ceppo iraniano e sono sunniti, tra l'altro. Questa divisione è una divisione superficiale perché vedete che la zona nord è divisa almeno in quattro zone storico-culturali diverse e che sono veramente molto diverse, a parte il Kurdistan che è proprio diverso, quello che viene indicato qui come Piemonte, che viene indicato come Piemonte perché effettivamente è ai piedi delle montagne del Kurdistan, è una zona molto mista, una zona mista arabo-curda. Infatti vedete Mosul è alla frontiera fra questa zona e la Jazira, è una zona mista. Ma quello che è ancora più interessante, e io ho messo questa cartina di Iraq perché, come sapete, è in corso praticamente una guerra civile in Iraq, nel sud dell'Iraq, in cui voi avete un'insurrezione di sciiti contro l'Iran. Allora, chiaramente, se noi ragioniamo in termini di semplificazioni giornalistiche, il sud sciita iracheno dovrebbe essere quello che apre le braccia all'Iran, e invece non è così dappertutto, perché voi, come vedete, avete tre diversi colori in questa zona del sud, in particolare quella che viene è l'Iraq vero, quello con la Q che è il nome di questa regione, poi la regione del Golfo. E in questa cartina io ho fatto ho preso le informazioni, ve le ho poi riportate tutte, per vedere quali sono le differenze. Allora, limitandoci, intanto io queste cartine me le posso anche lasciare, guardate, soltanto fate attenzione perché sono tutte sotto copyright e quindi se le mettete in circolazione è vostro rischio e pericolo. Io mi prendo la responsabilità. Comunque, nella parte in rosa, credo che la vediate in rosa, che si chiama Iraq, per l'appunto, che è a sud di Baghdad, sciita, gli sciiti sono degli sciiti usuli, che sono prossimi proprio dal... Allora, non mi sto a far tutta la storia degli sciiti. Quando si parla di sciiti si fa una semplificazione. Gli sciiti sono decine di gruppi religiosi. I più importanti sono gli sciiti duodecimani, che vengono chiamati così semplicemente perché pensano che il dodicesimo imam dell'Islam si è nascosto nell'anno 800 qualche cosa ed è ancora adesso lì nascosto, poi quando si manifesterà sarà il giorno del giudizio e scenderà, arriverà questo imam nascosto con il profeta e con Gesù a portare la pace, la felicità su tutta la terra. Questa è la storia. Comunque, due decimali. Sono i più famosi perché sono gli sciiti che governano in Iraq. Però anche i due decimani, in Iran, pardon, anche i due decimani sono divisi in diverse correnti. Allora, quelli che stanno nella zona del Golfo, che vedete più a meridione, appartengono a un'altra frazione dei duodecimani, che sono una frazione degli sciiti, e che sono rivali fra di loro, perché naturalmente più andate nel dettaglio e più andate nel piccolo, e più quelli che si separano si odiano fra di loro, no? È un po' come adesso non so chi si ricorda dei trotskisti, i trotskisti hanno sempre fatto così, cioè, cosa fanno due trotskisti, un internazionale, cosa fanno tre trotskisti, una scissione. Questa era la battuta che girava su. E lì è la stessa cosa, perché più si va nel piccolo e più sono rivali. Per cui, fra gli sciiti del sud dell'Iraq, voi avete quelli che sono violentemente anti-iraniani, perché sono, per appunto, questi del Golfo, questi del sud. L'ultimo attacco è stato questa stamattina, stamattina hanno dato fuoco al consolato iraniano di Nassiriya. È chiaro che se voi non avete presente questa situazione, è totalmente incomprensibile, perché gli iraniani hanno portato al potere per la prima volta gli sciiti in Iraq e adesso ci sono le manifestazioni contro gli iraniani. Quindi è una cosa interessante. Tutte queste freccette che vanno verso l'esterno è che tutti questi gruppi, tutti, hanno dei legami storici all'esterno delle frontiere dell'Iraq. Questo è interessantissimo, perché vuol dire che l'Iraq è strutturalmente centrifugo, perché gli uni, vedete, verso il deserto, gli altri verso allora gli sciiti Akbaris, che sono la minoranza sono legati sono la stessa religione che c'è nelle minoranze del Bahrain, cioè nelle maggioranze sciite del Bahrain, nel Kuwait e soprattutto in Arabia Saudita, perché nella costa est dell'Arabia Saudita sono sciiti, ma sono sciiti due decimali, ma diverse. Adesso non ve la voglio fare troppo lunga, quindi giusto vi ricordo questa del Jazeera, perché in questa zona qui voi avete Tikrit, e Tikrit è la base di Saddam Hussein, del clan di Saddam Hussein. Perché il clan di Saddam Hussein, che è sunnita, ha sempre governato l'Iraq? Perché sono i britannici che hanno investito i sunniti di Tikrit del controllo militare del paese, ma non solo, erano già gli ottomani che lo avevano fatto, quindi c'è una tradizione che risale all'epoca ottomana che ha fatto sì che. Quindi, giusto per capire, e questi Jaziri, ricordiamocelo, sono in Iraq ma sono anche in Siria, e non è un caso che il nucleo fondatore del cosiddetto Stato Islamico sono quelli della Guardia Repubblicana di Saddam Hussein, cioè sono sostanzialmente i Tikriti, che erano del partito Baas, che era un partito che apparteneva all'Internazionale Socialista, quindi l'Internazionale Socialista che dà origine allo Stato Islamico e al Califfo, che hanno cercato di ristabilire questa unità sunnita. In questa unità sunnita, una delle ragioni che hanno motivato i sunniti a riunirsi intorno allo Stato Islamico è stata non soltanto il fatto che hanno perso il potere dopo sempre, insomma, da quando esiste l'Iraq sono questi di Tikrit e di Jazeera che governano, ma anche per il fatto che i curdi si sono presi immediatamente la rivincita. Dopo l'eliminazione di Saddam Hussein, i curdi hanno cercato di riprendersi le zone che gli erano state sottratte proprio da Saddam Hussein, che erano state arabizzate, prima fra tutte Mosul. Mosul è una città di frontiera. In questa serie di cartine abbiamo anche le cartine della popolazione di Mosul prima con Saddam Hussein, della popolazione di Mosul dopo. E voi vedete che i quartieri curdi si sono moltiplicati, e ovviamente a discapito dei quartieri arabi, che sono stati tutti espulsi in mano militari dai curdi. E quindi i curdi, per difendersi, si sono messi insieme agli ex di Saddam Hussein e al Baghdadi, fu al Baghdadi, nello Stato islamico. Quindi questo era giusto per darvi questa infarinatura. Una piccola infarinatura anche sui curdi, molto rapidamente, che quando si parla dei curdi bisogna sapere che si parla di una entità plurale, cioè non ci sono i curdi, ci sono un sacco di curdi diversi. Allora, nella prima cartina sulla sinistra è una delle cartine sui partiti politici curdi, quindi avete già un'idea sulla sinistra di questi. La cartina a destra è una cartina sulle tribù, principali tribù curde. Se avete voglia di leggervi tutti i nomi, andate poi vicino e ve le leggete. Quella sotto con le bandierine è un'altra cartina dei partiti politici curdi, e poi c'è la cartina del Kurdistan iracheno. E una cosa interessante del Kurdistan iracheno, che voi vedete in due colori, perché effettivamente è governato da due partiti diversi. Il partito che governa la zona nord, che è dove c'è la capitale Erbil, o Arbil come vedete scritto qua, e che è il Partito Democratico del Kurdistan, è un partito filo turco ed è finanziato e foraggiato dalla Turchia. Quindi dire che i turchi sono contro i curdi è un'inesattezza, perché i turchi sono per i loro curdi, quelli che fanno i loro interessi. E questi sono i curdi che sono stati bombardati da Saddam Hussein durante il periodo della guerra, sì, con l'Iran. Quelli sotto, invece, sono i curdi dell'Unione Patriottica del Kurdistan, che sono invece gli ex amici di Saddam Hussein, cioè quelli che erano i curdi sostenuti da... Allora, la storia dei curdi è tutta così, che ogni gruppo, ogni fazione è sostenuta da questa, da quella potenza che li mette contro gli altri curdi. Quelli in giallo che vediamo qui sono i famosi Peshmerga, e sono quelli che hanno combattuto contro l'esercito, contro lo Stato Islamico. Ma attenzione, perché questi qui, quando sono arrivati alla frontiera della Siria, si è trattato di andare a aiutare i curdi che erano in Siria, si sono fermati, perché i curdi che sono in Siria sono i curdi nemici della Turchia. E quindi l'idea che circolava a un certo punto di fare una unione territoriale curda che comprendesse il Kurdistan iracheno e il Kurdistan siriano non aveva nessuna possibilità di riuscita, perché quei curdi lì, se possono, si ammazzano tra di loro. Ho preso su Wikipedia, che è una sintesi secondo me, ecco, questi sono i partiti curdi che sono censiti da Wikipedia in inglese. Quindi i primi sono quelli da sinistra verso destra dell'Iraq. In Iran ne avete di meno, perché in Iran comunque li mettono in prigione, li ammazzano. Poi avete quelli turchi, diciamo, e poi quelli siriani. Ecco, giusto per dare un'infarinatura di nuovo, la pluralità, e di solito questi qui si odiano tutti fra di loro. E fanno il possibile. Quindi naturalmente la possibilità di fare il Kurdistan è una possibilità molto remota. Questo era solo una ultima cartina sulla Turchia, che vi proporrò se poi parliamo della Turchia, perché adesso sennò aggiungiamo già troppe cose. Tutto questo era solo per darvi, per appunto, queste due o tre, presentarvi queste cartine, giusto per dirvi la situazione non è così semplice come la si descrive. Ah, sono gli sciiti contro i sunniti. Momento, andiamo un po' più nel dettaglio e capiamo la meglio. Detto questo, forse ho preso già fin troppo tempo, vorrei proprio aprire subito, immediatamente, il dibattito, perché penso che su questi argomenti ci siano un sacco di domande e di interrogativi, di dubbi, e visto che ho passato un po' di tempo a studiarlo, e lui addirittura ci è andato, lì abbiamo magari qualche cosa
in Palestina.
Vabbè, comunque già più vicino di me, io il posto più vicino sono andato a Cipro, che sarebbe anche interessante. Ma comunque va bene, a voi quindi.
Se c'è qualche domanda, quindi
sì.
Prego.
Tutti questi curdi che più o meno si odiano hanno combattuto tutti contro lo Stato Islamico, oppure solo una parte, solo dei
No, solo una parte sicuramente, perché i curdi che sono in Turchia non hanno combattuto contro lo Stato Islamico, i curdi che sono in Iran non hanno combattuto contro lo Stato Islamico. E poi comunque, ripeto, quando ci sono dei tanti partiti così e che si odiano fra di loro, poi alla fine non si aiutano necessariamente tra di loro. Ora, di questi, di tutti questi, ce ne sono alcuni che sono più, più conosciuti, perché sono quelli di cui si parla più, più, più importanti, ovviamente, di cui si parla di più, ma anche limitandoci a quelli di cui si parla di più, ripeto, i curdi del nord dell'Iraq non sono andati ad aiutare i curdi che erano minacciati di estinzione dall'arrivo dello Stato Islamico, non ci sono andati. Sono arrivati fino alle loro zone, hanno liberato Kirkuk, per esempio, hanno liberato Mosul, perché considerano che queste zone sono loro, ma non sono andati dall'altra parte a aiutare quelli là che sono i loro nemici. Adesso io da questi qui non vi so dire chi c'è che ha aiutato chi, perché non me li sono andati ad aprire tutti. Questi qui sono tutti dei link che puoi andare a vedere la storia di tutti quanti. Io francamente il giorno che scriverò un libro sui curdi lo farò, ma se no, no. Ne conosco alcuni di questi che sono quelli più, più famosi, ma sicuramente non tutti.
Altre domande?
Qualunque cosa, chiedete qualunque cosa sul Medio Oriente. Adesso io vi ho fatto vedere questo, ma non è che volessi discutere di questo, volete discutere di qualunque altra roba. Che oltretutto c'è una questione che questa è una regione che dà origine a dei pianti intermittenti, nel senso che se si tocca il pelo sotto il naso di un palestinese scoppia la rivoluzione, se si ammazzano decine di migliaia di yemeniti non gliene frega niente a nessuno. Quindi è anche interessante capire queste dinamiche, perché si mettono in moto queste dinamiche e così via. Tanto per buttare lì un'altra cosetta, prego.
Io volevo capire un po' la Russia e gli Stati Uniti, che sono sempre scannati in questa zona, che sono fatto la pace, ci dicono per combattere cattivi terroristi, hanno usato poi i gruppi che si sono sacrificati per noi. Dove sta la verità? Nel senso, insomma, i curdi fanno i fatti loro, gli Stati Uniti, l'USA non si sono certo fatti dei favori, credo, sono comandato a tutti, io non ti attacco, ti dico quando combatto, ci spariamo, cioè mi sembra un po' tutto una...
Ma allora, intanto il fatto che si siano serviti dei curdi è una storia vecchia, perché voi penso che lo sappiate, ma il grosso dei massacri contro gli armeni nel 1915 i turchi l'hanno fatto fare ai curdi, quindi se ne sono serviti, anche perché curdi e armeni vivevano nelle stesse aree e quindi sarebbe fate fuori gli armeni e le case che restano, i territori che restano li prendete voi, quindi è una vecchia storia. Questa domanda mi è stata fatta due o tre anni fa, quando c'era per l'appunto questa offensiva, un paio d'anni fa, dell'offensiva di Peshmerga e domani. E io ho detto in quell'occasione, ho detto sappiate che qui chi va a pagare il conto alla fine della fiera sono i curdi. Ma come? I curdi, i nostri eroi, tutto? Sì, perché i curdi gli fanno fare il lavoro sporco. Dopodiché, quando hanno fatto il lavoro sporco, io mi ricordo di avere, adesso mi dispiace autocitarmi senza prova, ma vi porto a Parigi con me e andiamo a chiedere a quello che vi l'ho detto, quando si tratterà per gli Stati Uniti o per la Russia di scegliere se mettersi d'accordo con la Turchia o mettersi d'accordo con i curdi, secondo voi con chi si mettono d'accordo gli Stati Uniti e la Russia? E quindi lo faranno sulla testa dei curdi. Ma questa è la storia dei curdi, da sempre è così. Quando i curdi hanno finito di massacrare gli armeni, i turchi hanno cominciato a massacrare i curdi. È la storia dei curdi, è la storia di questa popolazione che si è prestata al gioco degli altri, sempre con l'idea di fare il proprio interesse, ovviamente, però sempre sbagliando i calcoli. Ma che siano anche abbastanza poveri politici, ce lo dice anche il famoso referendum che i curdi dell'Iraq hanno fatto, se vi ricordate, per proclamare l'indipendenza del Kurdistan iracheno. Non so se ve lo ricordate questo referendum. Referendum fatto contro tutti i paesi che dicevano non fatelo, contro la volontà dell'Iraq, eccetera, eccetera. Hanno fatto il referendum, l'hanno vinto con il 98% dei voti favorevoli. Il giorno dopo l'esercito iracheno si è ripresa Kirkuk, che è uno dei grandi centri di produzione del petrolio, che era il polmone dello Stato di quella parte lì, e quindi quelli hanno dovuto rinunciare all'indipendenza, quindi è il loro destino. L'altra questione è che sulla quale io ho degli enormi dubbi è che i russi e gli americani si siano mai scannati in questa regione. Io ho sempre avuto l'impressione che i russi e gli americani in questa regione non hanno dei grossi conflitti di interessi, ovviamente sapendo che i rapporti di forza sono che se gli americani volessero la regione se la prenderebbero loro e i russi no, perché no, cioè non si può mettere sullo stesso piatto la bilancia i russi e gli americani, perché i russi non pesano niente, i russi ricordiamocelo, hanno il prodotto interno lordo della Spagna e quindi pesano poco più della Spagna perché hanno le bombe atomiche, ma non molto di più. Perché i russi e gli americani hanno un interesse in comune in questa regione che è tenere fuori gli europei. Questa è una vecchia storia. I russi e gli americani, tutte le volte che si è trattato di tenere fuori gli europei dal Medio Oriente, si sono sempre trovati dalla stessa parte. Dopodiché poi magari hanno cominciato a prendersi a cazzotti per tenersi dei pezzi fra di loro, però hanno questo interesse in comune. Ora, la crisi, per come si è aperta la crisi, in particolare in Siria, perché è lì che sono intervenuti i russi, ha fatto sì che anche gli europei, e in particolare la Francia, questo lo so di prima mano, hanno pensato di tornare nella battaglia, di buttarsi nella mischia. Nella storia riemergono sempre le cose, perché non c'è nessuno che dimentica. Se uno è stato da una parte, per cosa ci fanno gli italiani? Perché gli italiani sono sempre mescolati alle faccende della Libia? I francesi continuano a essere persuasi che la Siria è loro. Vabbè, d'accordo, sono stati 90 anni, 100 anni in cui ci hanno buttato fuori, però in fondo è nostro. E questo non glielo togliete dalla testa. Quindi se si apre uno spiraglio e loro possono rimettere il naso di Macron dentro la Siria, lo fanno. Quella è stata per loro una finestra che si apriva, anche gli inglesi, ma gli inglesi un po' meno, un po' sottotono. E questo è bastato per saldare gli interessi dei russi e degli americani, secondo me, i quali poi si hanno altri problemi, hanno problemi nel rapporto con la Turchia, hanno problemi nel rapporto con l'Iran, hanno problemi nel rapporto con l'Arabia Saudita, con Israele ovviamente, ma non sicuramente. Vabbè, questi sono problemi, ma ce li gestiamo noi. Se ci mettiamo in mezzo anche gli europei non ne usciamo più, almeno noi ce la
facciamo. Ma all'inizio non volevo fare la telefonata con l'Iran, anche Bashar al-Assad, che era stato visto come peggiore di
non con i russi, però erano gli europei che dovevano fare. Eh sì, ma infatti cosa gli è successo? Che si sono ritrovati e ancora adesso i francesi, la cosa che il peccato capitale di Obama è stato quello di non bombardare i siriani quando i francesi erano pronti a partire, i francesi avevano già acceso i motori dei loro Rafale Mirage per andare a bombardare, poi Obama gli ha detto io non ci vado, e allora non ci possiamo andare neanche noi, perché in Libia ci sono andati perché gli americani li hanno coperti, ma da soli non ci possono andare, cioè i francesi non vanno da nessuna parte, sono andati in Mali e hanno fatto un disastro, perché continua adesso ancora a essere un disastro adesso. Cerco di dare le risposte corte perché so che ci sono un sacco di domande, quindi sfogatevi pure. Allora, lì è la cosa più complicata, perché spero che non abbiate preso impegni per stasera, stanotte, domani mattina. Perché la posizione della Turchia, io avevo preparato le cartine proprio, lasciate perdere che in francese, ma io la farei partire dal 2003, scusate se la prendo da lontano, ma cerco di essere sintetico più possibile, perché il 2003 è l'anno in cui questo partito qua, che vedete quello con la lampadina di quel signore lì sotto, vince le elezioni e rompe completamente la tradizione politica della Turchia, completamente, è tutto un altro orizzonte. C'è un teorico di questa politica, che è quel signore che vedete sopra, che è un universitario, un professore universitario, che è stato a lungo ministro degli esteri, poi addirittura primo ministro, poi è stato cacciato brutalmente da poco, non solo dal governo ma anche dal partito, cioè lui si è dimesso dal partito per non essere cacciato, e che ha scritto questo libro, come potete leggere dal titolo in turco, è assolutamente comprensibile, Profondità strategica è il titolo del libro, che è una, sostanzialmente questa è la linea, noi dobbiamo usare tutte le eredità storiche che abbiamo. E quindi da questo punto di vista la Turchia è un deposito, una miniera di eredità storica, perché vedete io ho messo tutte le freccette tanto per fare facile, ma l'eredità storica europea è banale, sappiamo la linea di espansione privilegiata dell'impero ottomano era la valle del Danubio, era quella, quindi sono rimasti nei Balcani per secoli, ma con l'obiettivo era quello di controllare da noi. Il Medio Oriente era una cosa in più, ma che comunque hanno governato anche lì per secoli, il Nord Africa per secoli. Quella freccetta che va verso l'Asia comprende le popolazioni turche dell'Asia. Sapete che in totale nel mondo ci sono circa tra i 200 e i 300 milioni di turchi. 200 si considerate quelli di madrelingua, 300 si considerate quelli che usano il turco come una lingua turca fra le lingue principali, cioè avete i turchi di Turchia, avete i turchi del Caucaso che sono gli azeri, Azerbaigian, poi avete i turchi dell'Asia centrale che sono 4 delle 5 ex repubbliche centrali dell'Unione Sovietica, Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan e l'altro che adesso poi vi dirò, che sono le
Kazakistan, Tagikistan, Uzbekistan,
no, il Tagikistan, il Turkmenistan, grazie. Questi sono tutti turchi, e quindi la tesi di Davutoğlu, questo qua, era che noi turchi oggi dobbiamo, e poi ovviamente c'è l'ultima, due altre destinazioni, una è gli Stati Uniti, siamo parte della NATO, e l'altra è l'Islam, vedete la freccetta che va verso la mezzaluna. Davutoğlu sosteneva che la Turchia ha questa grande potenzialità di ritessere i contatti con tutte queste. Tenete conto che tutta la Turchia repubblicana di Kemal Atatürk escludeva a priori tutta una serie di contatti in Medio Oriente, perché i turchi considerano gli arabi come un popolo inferiore, quindi cosa ce ne frega del Medio Oriente, e l'Islam perché la Turchia è un paese laico, quindi non usa la religione come strumento di espansione, l'Asia perché noi siamo i turchi che abbiamo avuto successo in società, gli altri sono ancora lì che nella melma, e quindi non c'era questo slancio verso l'esterno. Invece Davutoğlu dice che con il nostro dinamismo economico noi possiamo ristabilire rapporti con tutte queste nostre eredità. L'Europa era una delle più importanti, e non è un caso che i primi anni del governo di Erdogan sono degli anni sostanzialmente spesi da un lato a crescere economicamente, perché per 10 anni la Turchia è stato il paese che si è sviluppato più rapidamente di tutto il bacino mediterraneo e più l'Europa, a un ritmo 6 volte superiore a quello della Germania, tanto per capirci, di sviluppo economico, e dall'altro politicamente, perché una delle chiavi di riuscita di questo progetto era l'ingresso nell'Unione Europea. Questo progetto ha cominciato a prendere dei colpi quando, con il referendum francese del 2005, che è stato essenzialmente un referendum antiturco, perché sia i favorevoli che i contrari alla Costituzione europea picchiavano sulla testa dei turchi. Hanno preso i turchi come argomento di campagna elettorale, perché c'erano quelli che dicevano che bisognava votare contro la Costituzione, che dicevano la Costituzione è il cavallo di Troia per far entrare la Turchia nell'Unione Europea, e gli altri dicevano mai la Turchia non entrerà nell'Unione Europea, votate sì tranquilli perché non la faremo mai entrare. Risultato, tutti quanti erano contro la Turchia. E questo è stato l'inizio, cioè la Francia ha chiuso la sala cinese, insomma, mentre i governi dei primi anni della gestione Erdogan hanno implementato una serie di misure chieste dall'Unione Europea, l'abolizione della pena di morte, l'abolizione degli articoli del codice penale che punivano l'offesa al capo dello Stato e ai militari, l'esclusione dei militari dalla vita politica, l'apertura dei rapporti con i curdi, precisamente, dei negoziati con i curdi, e l'apertura dei negoziati con gli armeni per riparare il genocidio armeno. Tutte queste cose, e forse ne dimentico anche altre, sono state fatte perché l'Europa gliel'ha chiesto e loro hanno rispettato alla lettera tutte le richieste dell'Unione Europea. Quando la Francia ha chiuso la sala cinesca si sono trovati con una Turchia diversa ma senza prospettiva di entrare nell'Unione Europea. La seconda batosta l'hanno presa con la sconfitta delle rivoluzioni arabe, perché la Turchia era diventata il modello del paese musulmano che ha successo. Cioè fino al successo della Turchia, che vi ripeto, un decollo economico enorme negli anni 2000, fino a quel momento lì, che cosa avevano i musulmani nel mondo come modello? Come i musulmani famosi nel mondo, che erano Bin Laden, capisci? Non c'era niente di cui essere particolarmente fieri. Cioè, quello là butta giù i grattacieli e Erdogan li tira su. Non so se avete visto delle foto di Istanbul recenti, è una selva di grattacieli, è una città, a parte il centro storico ovviamente, è una città molto moderna. Quindi dovendo scegliere c'è queste, e molte delle rivoluzioni arabe hanno preso come modello la Turchia esplicitamente. C'era una serie di partiti islamisti, detti islamisti, ma che non erano gli islamisti di Bin Laden, erano gli islamisti di Erdogan, di Davutoğlu, cioè dell'Islam che riesce, che ha successo. Quindi oltretutto il partito di Erdogan è la branca turca dei Fratelli Musulmani, quindi sono gli stessi che hanno preso il potere in Egitto, gli stessi che avevano vinto le elezioni in Tunisia, quindi sembrava che fosse un modello. Ovviamente i Fratelli Musulmani tunisini e egiziani si affacciavano al potere e quindi la Turchia, che invece era già molto più avanti da tutti i punti di vista, era il loro punto di riferimento, e viceversa era la prova per Davutoğlu che questa strategia stava funzionando. Con il colpo di Stato in Egitto e con la repressione dell'insurrezione in Siria finisce anche questo. Quindi, per arrivare, perché ci siamo, la Turchia senza questi suoi capisaldi è rimasta un po' come quelle galline a cui si taglia la testa e continuano a correre per un po', stessa roba, cioè ormai non ha più questa strategia, non può più averla perché non ci sono, era già molto ambiziosa all'epoca, però mancando dei punti di riferimento l'Europa e il resto del mondo musulmano che guarda questa Turchia come modello finisce nel nulla. E che cosa rimane? Rimane il personaggio Erdogan che lui non è un intellettuale, Erdogan è un tribuno del popolo, è uno che quando parla alle masse gli fa piangere. Io mi ricordo di un mio collega turco quando abbiamo fatto un convegno nel 2015 a Istanbul che diceva io che sono assolutamente, decisamente anti Erdogan, sono andato a sentire un suo comizio in Germania dove parlava ai immigrati turchi e mi sono messo a piangere dalla commozione. Intanto imparate proprio la legge numero uno della politica, che se un politico vi smuove dentro non votatelo, perché sta sicuramente cercando di usare delle corde che non sono quelle della razionalità. Comunque, al di là di questo, è bravo tribuno, ma non è niente di più che un bravo tribuno. Se gli togliete la testa politica, cioè Davutoğlu e gli altri, rimane uno che è al potere e che non vuole mollare il potere. Il pericolo più grande per Erdogan a questo punto non erano tanto le elezioni, che cominciava a perdere perché nel 2015 ha perso la maggioranza e ha dovuto rifare le elezioni qualche mese dopo, ma erano i militari. I militari sono sempre stati i guardiani della laicità del paese. Allora, Erdogan l'hanno lasciato andare i militari perché aveva successo, quindi gli andava bene, tutto andava bene, la Turchia diventava un modello. Tutto sommato i militari erano anche disposti a tenersi Erdogan, se Erdogan li riportava la grandezza che... Loro sono nazionalisti fondamentalmente i militari. Quindi, nel momento in cui cominciano a vacillare le basi, i militari diventano un grosso problema. Quello che ha salvato Erdogan è il tentativo di colpo di Stato, perché in quel modo lui è riuscito a mettersi d'accordo con un'ala dei militari per togliersi dai piedi quelli che erano più pericolosi per lui. E ovviamente fate un favore anche a quelli che restano, è facile mettersi d'accordo con una parte dei militari, dici io ti tolgo tutti quelli che comandano perché li considero pericolosi, ma sono pericolosi anche per voi perché liberano del posto e quindi voi li prendete il posto. I militari che sono rimasti, che sono quelli che hanno appoggiato Erdogan e che hanno impedito il colpo di Stato, hanno fatto pagare un prezzo. Gli hanno detto, d'accordo, noi ti sosteniamo, ma tu ricominci la guerra contro i curdi. Che è quello che hanno sempre fatto i militari. Cioè, Erdogan gli stava togliendo, gli aveva tolto i posti in Parlamento, gli stava togliendo il lavoro, loro hanno sempre fatto la guerra contro i curdi. Ce la fai ricominciare, il nostro giocattolino ce lo ridai. Ed è la condizione, secondo me, io naturalmente non ero lì, quindi non è che vi posso portare le testimonianze, ma secondo me le cose sono andate precisamente così. Quindi oggi sostanzialmente la Turchia è governata dai militari che tengono Erdogan come facciata, ma è tornata ad essere la Turchia precedente. L'Islam in tutto questo non c'entra niente, è una facciata, quello che conta è la sostanza. Io vi ricordo, sono andato nel 2015 e nel 2015 non solo non c'era, nell'estate del 2015, non solo non c'era nessuna avvisaglia di attacco contro i curdi, ma erano in corso dei negoziati. Öcalan, non so se ve lo ricordate, Öcalan che è stato, tra l'altro era ospite di Assad, e Assad gliel'ha dato alla Turchia quando la Turchia gli ha detto se non ci date Assad noi chiudiamo i rubinetti dell'acqua sul Tigre e l'Eufrate, e quindi gliel'hanno dato, anche se poi ha fatto quel giro passando sotto braccio ad Alema, se non lo ricordate. Ma Öcalan era l'interlocutore del governo turco, era lui che faceva le trattative sulla... E la questione curda era praticamente risolta. Ricordate tra l'altro appunto che rispondendo alle esigenze dell'Europa per la prima volta il curdo è stato riconosciuto come lingua ufficiale in Turchia, non era mai stato riconosciuto, e quindi era già quasi risolto, non c'era nessuna avvisaglia. Da, se vi ricordate, da un giorno all'indomani ricomincia la guerra contro i curdi senza nessuna ragione apparente. Questi erano sul punto di... C'era già stato un principio d'accordo nel quale veniva chiesto ai curdi di Turchia, quelli che avevano combattuto militarmente, di prima di firmare l'accordo finale, di cedere le armi. E loro hanno detto, ma no, va, facciamo il contrario. Prima firmiamo l'accordo e poi cediamo le armi, perché con voi c'è da fidarsi ma solo fino a un certo punto. Però era già pronto l'accordo e effettivamente loro non hanno ceduto le armi e questi li hanno attaccati. Quindi è questo. Oggi, proprio per rispondere alla domanda, quello che vuole la Turchia non si capisce, ma non credo che lo capiscano neanche loro. È chiaro che c'è un obiettivo dei militari che è quello di sconfiggere i curdi che militanti, di quello di creare questa fascia di sicurezza nel nord della Siria per impedire il contatto fisico fra i curdi della Siria e i curdi della Turchia, ma non c'è molto di più rispetto a questo. Tant'è vero che i turchi si sono messi a lavorare insieme ai russi, nonostante che i loro obiettivi fossero esattamente gli opposti sulla Siria, perché i russi gli permettevano di arrivare. I russi da questo punto di vista hanno ancora meno scrupoli gli americani, gli hai serviti fino a 5 minuti prima. Se loro ti sparano, ti buttano in un fosso, non ti devi stupire, perché lavorare con i russi è sempre stato così. Da quando esiste la Russia, zarista, stalinista, tutto quello che volete, è sempre stato così. Risposta breve, perché poi c'è quella lunga, ma ve la risparmio, non lo so.
Altre domande?
Posso fare una domanda, quello che stavo dicendo prima? Risposto completamente a Erdogan. Sono stato qualche mese fa, primavera, era tutto tranquillo. Adesso, quando c'è stato il problema delle petroliere, eccetera, il futuro quale potrebbe essere poi quello stato, anche in vista del fatto che il sultano un giorno dovrà essere, diciamo, sostituito? Non so se sa qualcosa.
No, sulle successioni dinastiche dei sovrani, no, dell'Oman non lo so. So che comunque l'Oman ha conservato una relativa indipendenza rispetto al resto dell'area, però relativa, nel senso che l'Oman fa parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Sempre che il Consiglio di Cooperazione del Golfo voglia dire ancora qualcosa oggi, perché il Qatar fa ufficialmente, mi sembra che faccia ancora ufficialmente parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo, ma è considerato un paria dagli Emirati e dall'Arabia Saudita. Quindi non lo so, secondo me l'Oman è il paese che ha le mani più libere, il Qatar anche, ma per altre ragioni, ha le mani più libere anche perché comunque il Qatar ha una forma religiosa che è completamente diversa da quella dell'Arabia Saudita, quella della zona lì, e quindi anche da questo punto di vista è relativamente più liberale, tra virgolette. Non dobbiamo esagerare con gli aggettivi, a me mi hanno invitato per fare una serie di conferenze geopolitiche a Mascate, io ho chiesto la garanzia di almeno tornare vivo a casa, non mica tanto. Una volta l'avevo chiesta anche, mi hanno fatto fare una conferenza, ma a me suona abbastanza strano, mi hanno fatto fare una lezione in inglese a un'accademia militare a Roma, dove c'erano gli ultrastellati, non so quante stelle, degli eserciti di tutto il mondo, no? Tutti lì, e c'era il capo di Stato Maggiore a fianco a me, e ho detto, mi ha dato la parola, io ho detto fuori dal microfono, io lo faccio, però voi però non mi mandate a peschiera. E lui mi ha guardato e mi fa: non facciamo prigionieri. D'accordo. In Oman ho detto: datemi delle garanzie. Però secondo me, visto che parliamo del futuro, io non faccio previsioni, ma l'ipotesi, cioè secondo me il destino dell'Oman è legato al destino dell'Arabia Saudita, nel senso che se l'Arabia Saudita continua a essere quello che è governata nel modo in cui è, finisce, come si direbbe dalle loro parti, a Shifiu, finisce in un disastro l'Arabia Saudita. Teniamo conto che l'Arabia Saudita è il più finto di tutti questi stati qua e si regge con gli stuzzicadenti, non c'è, l'Arabia Saudita non è uno stato, è un'enorme distesa di territorio che è 5 volte, 6 volte l'Italia, che come dimensioni, che è governato da una famiglia, e questa famiglia è una specie di Corleone, se non so se mi spiego. E quindi non è neanche uno Stato. In questo paese è particolarmente disgraziato perché i pozzi di petrolio sono tutti sulla costa orientale, di fronte all'Iran, di faccia, in una zona abitata da sciiti, duodecimani come quelli dell'Iran, anche se appartengono alla minoranza, però chiaramente tra i wahabiti e gli sciiti dell'Iran non c'è nessuno. E questa è la prima sfortuna. La seconda è che questo paese è un paese recente, è stato fondato nel 1926 ed è stato fondato grazie all'aiuto o comunque al negletto del Regno Unito all'espansione della famiglia dei Saud nell'ovest. Cioè loro li hanno lasciati andare a conquistare il Najaz, che è la regione che dà sul Mar Rosso, che è una regione che non ha niente a che vedere con la regione di Riyadh. Riyadh è una oasi nel mezzo del deserto, che è da dove vengono i Saud, che non ha nessuna tradizione. Il fondatore della dinastia di Saud era un analfabeta, non sapevamo. Quelli di là sono gli sceriffi della Mecca, sono i guardiani della Mecca da sempre, quindi è tutta un'altra tradizione, è un'altra versione della religione. Quello là, per riuscire ad affermarsi sulla regione, si è preso questo predicatore pazzo dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, che è Wahab, per l'appunto, e che non, anche lì nell'oasi loro, questo Wahab a un certo punto è stato cacciato a calci nel sedere perché veniva considerato un pazzo eretico, furioso, perché lui predicava non soltanto la Sharia secondo una sua interpretazione. Lui è stato cacciato dopo che ha fatto lapidare una donna adultera, è proprio cacciato. Allora, questo ve la dice lunga sulla storia dell'Islam, perché nella storia dell'Islam non esistono queste cose. Tant'è vero che il primo che fa lapidare una donna adultera lo prendono i suoi concittadini e lo cacciano dalla città. Ma non solo, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma perché questo qui, per esempio, predicava, e d'altra parte lo facevano, la distruzione dei cimiteri. Perché i cimiteri lui li considerava come dei luoghi di culto. E siccome noi dobbiamo rendere culto soltanto ad Allah, allora il cimitero deve essere distrutto, perché sennò tu hai la tentazione di venerare i morti e quindi non puoi. Quando sono arrivati alla Mecca e a Medina, li hanno fermati in tempo, li hanno presi per i capelli e andavano a distruggere la tomba di Maometto. Perché Maometto era un essere umano, tu non puoi venerare, perché sennò diventi politeista. E quindi hanno... Allora, ovviamente questo qui è una versione dell'Islam che non esisteva, ora esiste da tutte le parti, tutti pensano, fanno la gara a chi è più religioso, lapidando le donne, tagliando le mani, queste cose del genere, ma non esisteva. È lui che ha ristabilito questa... Il Najaz, che è questa regione della costa, aveva una lunghissima tradizione di indipendenza e anche culturalmente, poi era la regione da cui passavano i traffici che andavano dal Mediterraneo all'Oceano Indiano, erano le carovane, passavano, la Mecca era originariamente una città mercantile, Jeddah è il porto da cui attraccavano, poi andavano nel sud, sul Mar Rosso, si entravano nell'Oceano Indiano. Niente a che vedere. Da quando sono stati occupati, appunto nel 1926, sono stati occupati dai Saud, e gli abitanti di questa regione si considerano in stato di occupazione. Per cui se ci fosse una minima oscillazione nel paese, questi si rivoltano immediatamente contro, cioè, questi da una parte e gli sciiti dall'altra, garantito. A questo aggiungete gli yemeniti del sud, perché attenzione, gli yemeniti, anche qui c'era una di quelle cartine che non so se da questa cartina si vede, sì, da questa cartina si vede, se guardate lo Yemen come regione storica, va parecchio dentro i confini dell'Arabia Saudita. Gli yemeniti sono in gran parte in Arabia Saudita. Sulla cartina di sinistra, eh? Ah sì, con la freccia, se si vede la freccia.
E questa qua, l'area yemenita che arriva fin qua.
Lì c'è la frontiera e vedete che vanno fin lì. Gli yemeniti del nord sono sciiti, attenzione, tutta un'altra branca rispetto agli sciiti dell'Iran, a poca importanza, ma sono sciiti, quindi non sono sunniti, e soprattutto una cosa che ho scoperto con estrema curiosità è che in Arabia Saudita, ripeto, in Arabia Saudita, il numero degli sciiti tra quelli dello Yemen e quelli della costa orientale è più grande del numero dei wahabiti. I wahabiti sono la terza religione del paese. I primi sono i sunniti non wahabiti, i secondi sono gli sciiti, tutti confusi, e i terzi sono i wahabiti. E nonostante questo tengono il controllo. Poi nella cartina religiosa che ho messo qui, ecco, vedete che in questa cartina, che è quella religiosa, vedete che il centro della penisola è colorato in un colore diverso, perché quelli sono i wahabiti, precisamente. Poi avete i sunniti in verde chiaro sulla costa occidentale, sotto gli sciiti dello Yemen, e poi di nuovo dalla parte sulla costa orientale avete di nuovo il verde scuro degli sciiti dodecimali. Quindi vedete, la situazione è quella che è. Quindi torniamo all'umana rapidamente. L'esistenza dell'Arabia Saudita è estremamente fragile. Il nostro amico MBS non la sta rendendo più Mohammed Ben Salman. Ah no, perché in Francia è MBS, quindi lo si parla solo così. Ne ha combinata una peggio dell'altra e per ora è lì perché c'è un quello là con i capelli arancioni che lo sostiene, ma se no è difficile riuscire a pensare che questo vada da qualche parte. Sta scavando la fossa al regno della sua famiglia. Nel momento in cui l'Arabia Saudita crolla, l'Oman ha un ruolo decisamente importante, perché effettivamente sono riusciti, come il Qatar, perché sono riusciti a tenere le distanze rispetto, vedete questo è l'Oman, sono riusciti a tenere le distanze rispetto alla. Quindi tenete conto anche di un'altra cosa, che voi qui avete, in questa cartina si vede poco, ma questi, la punta qui, a sinistra non ci riesco, aspetta che faccio, non so se la vedete, la punta del, questa zona qui è la zona degli Emirati, siamo d'accordo? Sì. Ecco, però la punta è parte dell'Oman.
Sì, non c'è continuità.
Non c'è continuità territoriale tra questa zona qui che controlla l'Oman. Quindi l'Oman è, d'altra parte è un'invenzione degli inglesi, mica scemo, di fatto controlla l'uscita del Golfo Persico, quindi è una posizione ultra privilegiata dal punto di vista strategico.
E lì dove ci sono stati gli attacchi?
No, gli attacchi dei petrolieri sono stati più su dentro. La, non davanti alle coste dell'Oman, esattamente non mi ricordo dopo, ma comunque dove, ma è più dentro.
E l'Iran in tutta questa descrizione?
Altre due righe.
Anche qui partiamo dal 2003, tanto per, anzi possiamo addirittura partire dal 2001, perché volendo si parte anche perché in realtà appunto bisognerebbe partire dagli Achemenidi per essere precisi su questo, anche per, però no, limitiamoci a queste, a un paio di considerazioni più recenti, poi dopo se volete andiamo anche più indietro. Le due guerre che gli americani, ma non solo gli americani, perché ci dimentichiamo sempre che c'erano anche gli europei insieme a loro, in particolare gli italiani, hanno fatto in dopo gli attentati delle Torri Gemelle in Afghanistan e in Iraq, sono state due guerre che hanno eliminato i due rivali a Oriente e a Occidente dell'Iraq. Il regime dei talebani era il regime messo in piedi dal Pakistan, che era essenzialmente anti-iraniano, e il regime finanziato anche dall'Arabia Saudita, e il regime di Saddam Hussein era da sempre anti-iraniano, aveva fatto la guerra per 8 anni negli anni 80. Quindi con queste guerre hanno eliminato i due avversari principali. È assolutamente escluso, io direi che è assolutamente escluso, che gli americani abbiano fatto questa operazione politica senza sapere che questo avrebbe permesso agli iraniani di dilagare nella regione. Lo escludo perché, cioè lo escludo per una ragione molto semplice, perché c'è un libro di Kissinger del 2001 che si intitola, non so se è stato tradotto in italiano, così, si intitola Gli americani hanno bisogno di una politica estera, è del 2001, che dice esattamente questo, cioè lui lo riferisce alla guerra del 1991, dice perché ci siamo fermati, perché se andiamo avanti poi eliminiamo Saddam Hussein e facciamo un favore all'Iran. Facciamo entrare l'Iran, ma di sicuro, lui dice, sicuramente l'Iran prenderebbe l'Iraq e sì, non pensava neanche all'Afghanistan, ma in questo caso gli ha aperto le porte da tutte e due le parti. Quindi l'Iran, cioè, l'Iran bisogna considerare, allora qui si risalgo al 2000 avanti Cristo, perché bisogna considerare una cosa che è estremamente importante nella valutazione della politica in generale, che i paesi che hanno un retroterra storico, più hanno un retroterra storico, più sono scafati, per capirsi. Anche se hanno delle bande di deficienti alla loro testa, come è il caso dell'Iran oggi, ma comunque c'è una forza della tradizione che li porta. Tant'è vero che io ho letto un'affermazione che sostiene che, e sono abbastanza d'accordo, che gli ayatollah sono molto più persiani che non musulmani, nel senso che loro fanno l'interesse della Persia. Che cosa vuol dire questo dal punto di vista pratico? Che la valutazione dei tempi storici per i paesi che hanno delle tradizioni così profonde è completamente diversa dalla valutazione dei tempi storici dei paesi più moderni, o anche addirittura degli Stati Uniti, che sono i più giovani. Perché loro ragionano, mentre negli Stati Uniti il tempo politico è scandito dalle elezioni, non solo il presidente ogni 4 anni, ma addirittura il midterm, quindi ogni 2 anni, e in Persia come in Cina, i tempi storici sono scanditi dagli imperi. E quindi una fase storica per queste popolazioni, per queste, dura da un impero all'altro, e allora non c'è fretta. E i cinesi ragionano nella stessa maniera. Loro sono assolutamente convinti, perché si sentono portati da un destino storico, e che è stato così da 2000, da 4000 anni, e quindi continuerà a essere così. Sono tranquilli perché prima o poi lo rifacciamo questo impero. E quindi bisogna solo aspettare che si creino le condizioni per poterlo fare. Ovviamente, se gli altri ti aprono le porte alle condizioni... Nella storia, quando è che i persiani hanno avuto successo e sono stati forti sulla scena politica, diciamo, internazionale per i tempi di allora? Quando hanno dominato la Mesopotamia. Babilonia, una volta che governi la Mesopotamia, tu diventi una grande potenza. Cioè, l'Iran, per dal punto di vista geografico, è molto semplice. L'Iran è uno dei paesi più montagnosi del mondo. Se riesco, un paese che riesce a combinare una solida difesa militare, che è quella garantita dalle montagne, con un grande bacino fluviale che gli permette comunicazioni e agricoltura, diventa una grande potenza. La Turchia è diventata una grande potenza quando ha preso la valle del Danubio, come dicevo prima, perché la Turchia è un paese montagnoso, quindi è una roccaforte, è una specie di, come qui, castello, insomma, sei lì e sei ben difeso. Quindi hai la difesa, ma hai anche l'espansione economica. Il deficit dell'Iran nelle frontiere attuali è che è ridotto a questa parte montagnosa, con tutte le difficoltà economiche che questo comporta, perché anche solo la costruzione delle infrastrutture per i trasporti è complicata. Poi loro hanno il vantaggio comunque di essere aperti sul Golfo, ma il Golfo è chiuso come mare, quindi... E devi accettare che appunto l'Oman ti lasci passare, perché se devono decidere che l'Oman e l'Arabia Saudita e gli altri non ti fanno passare, non passa. Quindi la possibilità di riaprirsi sulla Mesopotamia e di riprendere il controllo della Mesopotamia è decisiva per questa operazione politica di ricostituire l'impero. E gli Stati Uniti gli hanno aperto le porte, e loro cosa dicono? Ma no, pensiamoci ancora un attimo. Chiaramente, se gli altri ti danno la possibilità di fare quello che tu da secoli conti di fare, lo fai, ovviamente.
Ma, scusa, ma se lo sapevano gli Stati Uniti, perché l'hanno fatto?
Ah, ecco, questa è un'altra bella domanda. La ringrazio per la domanda, si dice così, no? La ringrazio per la domanda. Perché io sono abbastanza convinto che gli Stati Uniti, dal 1979, non ad oggi, perché oggi c'è una banda di... Gli Stati Uniti dal 1979 al 2016 hanno sempre cercato di ristabilire i contatti con l'Iran. Perché...
A ricucire.
Questo da subito, poi anche in modo ultra vergognoso, perché voi sapete che gli Stati Uniti hanno sostenuto, non solo hanno sostenuto, hanno messo lo Shah, rimesso a casa con un colpo di Stato nel 1953, lo hanno sostenuto fino all'ultimo giorno della rivoluzione del 79, 78-79, e poi non appena questo è stato cacciato dal potere, gli Stati Uniti, chi è questo signore? Mai visto, mai conosciuto. Ma in modo vergognoso, perché lo Shah ha cercato di andare a curarsi negli Stati Uniti perché era malato di cancro, e non l'hanno fatto entrare negli Stati Uniti, cioè proprio una roba vergognosa. E questo è evidente, cioè che cosa dimostra? Dimostra che stavano cercando di ricucire i rapporti. Di nuovo Kissinger, di nuovo quel libro lì del 2001, se lo andate a vedere, dice chiaramente che tra gli Stati Uniti e l'Iran non c'è nessuna rivalità di carattere geopolitico, d'altra parte è anche abbastanza ovvio, uno è qua, l'altro è là. E non solo, ma lui dice giustamente, l'Iran ha tutto un capitale non soltanto di carattere economico ma anche culturale e politico, che vuol dire appunto 2000 anni Cristo, che nessun altro nella regione ha, poche balle, non ce n'è nessun altro. Cioè, questi altri paesi sono tutti paesi che sono stati inventati dalle potenze coloniali agli inizi del Novecento, non c'è niente a che vedere, e li hanno inventati apposta perché non diventassero dei veri stati. Quindi non ha niente a che vedere. E quindi Kissinger conclude dicendo: qualunque governo americano dovrà sempre cercare di trovare un'intesa con l'Iran, qualunque sia il governo di Teheran. E lo dice Kissinger, che non è sicuramente una colomba, però è un realista. È un realista. Se gli Stati Uniti vogliono avere del peso in Medio Oriente e in particolare sul Golfo, loro del Medio Oriente non ne frega niente, non interessa il Golfo, perché da lì passa la quasi totalità delle materie prime energetiche che vanno a alimentare l'Asia sostanzialmente, perché la Cina il 50% dipende dal petrolio medio orientale, il Giappone l'80%, la Corea il 90%, l'India il 50%. Se tu controlli il Golfo, che poi sarebbe il noccio della dottrina Carter, tieni per la collottola tutti i paesi dell'Asia, nel senso che noi controlliamo il Golfo, se vogliamo. L'unico modo di controllare il Golfo è di mettersi d'accordo con l'Iran, non c'è verso. Ovviamente non possono più fare quello che facevano prima del 79, che erano gli americani che decidevano cosa faceva l'Iran, non è più possibile, però si potrà arrivare ad altri modi di accordarsi. E adesso io non vorrei essere troppo razionalista, perché sono stato accusato di essere troppo razionalista nella mia analisi, però penso che la spiegazione, che poi appunto è quella, cioè o non l'hanno fatta apposta, o ci siamo sbagliati, ci siamo dimenticati che c'era l'Iran lì, disdetto. Cioè, anche se Bush era un poveraccio, ma comunque c'aveva dei consiglieri che almeno Bush non cercava di imporsi, perché non capiva niente, quindi non cercava di imporsi. Questo non capisce niente, invece cerca di imporsi, quindi è sostanzialmente diverso. Non è pensabile che non lo sapesse. Allora, se non lo sapevano, l'unica conclusione che si può trarre è che tutto sommato gli americani volevano fare un favore all'Iran con l'idea di arrivare a un accordo. E poi non è durato molto, perché l'accordo l'hanno fatto nel 2015. Che non è il miglior accordo possibile, ma hanno aperto la porta. Se questo accordo fosse stato, ovviamente non potevano subito andare lì e baciarsi sulla bocca con gli Ayatollah, non è possibile, però poteva essere l'inizio di una strada. Mettono su questo qua, che non capisce niente, e la prima cosa che fa è togliere questo accordo.
Sì, però con una contraddizione, perché se era il sistema per dar fastidio alla Cina, in quanto potevi interferire sulle sue importazioni di petrolio, adesso Trump ha creato una specie di cortocircuito.
Ah, certo, ma questo è Trump, non è la politica degli Stati Uniti. Io ho detto, dal 1979 al 2016,
sì, certo.
Oggi viviamo altro che gallina che cammina senza testa, lì proprio niente, la gallina è morta senza testa. Non si può parlare di una strategia americana, non c'è strategia americana, non c'è niente. Gli Stati Uniti si stanno suicidando a gocciolini, ma quindi non lo prendo neanche in considerazione, anche perché io mi occupo di politica, non di psichiatria, quindi Trump lo lascio lì a chi lo deve curare, ma non c'entra niente con me. Per la politica americana invece l'accordo con l'Iran è... D'altra parte l'Iran li ha aiutati a far fuori i talibani, sono entrati gli iraniani, li ha aiutati a far fuori lo Stato Islamico in Iraq. Però è chiaro che se tu ti fai aiutare, gli americani non è che non lo sapessero che c'erano gli iraniani che stavano, tra l'altro gli iraniani che reclutano fra gli sciiti dell'Afghanistan e se li portano dietro, vedete ci sono anche, qui si vedono bene gli sciiti dell'Afghanistan, lì in mezzo, gli Hazara, se li reclutano, se li portano a combattere, e tra l'altro pare che gli Hazara stiano popolando Aleppo adesso, li stiano mandando ad Aleppo a sostituire i sunniti. Gli Hazara sono gli sciiti dell'Afghanistan, quelli che vede in questo in questa zona qua. Se avete letto quel romanzo, non so come è il titolo in italiano, degli aquiloni di Baghdad,
di Kabul.
Gira tutto su questo ragazzo Hazara che si
conflitto con i pastun.
Esatto. Scusate se io do delle risposte così un po' a sprazzi, ma giusto che abbiamo poco tempo, le curiosità sono tante, vi do più.
Ma, da quello che adesso faccio una domanda io, da quello che hai detto anche, cioè, è evidente che una bella fetta di responsabilità della situazione attuale del Medio Oriente ce l'abbiano le vecchie potenze coloniali europee. Anche, ne parlavamo prima, per la mancata creazione di classi dirigenti locali ragionevoli, diciamo. Cioè, anche tu hai citato l'Arabia Saudita, c'è una famiglia che comanda, il potere di Saddam Hussein era concentrato a Tikrit e c'era un clan che comandava. Cioè, in fin dei conti, in questo Medio Oriente, escluso l'Iran senza dubbio, è sopravvissuto un tipo di potere da clan. Cioè, per cui c'è un capo che emerge, un collante che può essere la religione o qualche altro elemento, e un gruppo fedele che controlla il potere e che crea praticamente dinastie. Ecco, in questo c'è una colpa occidentale, penso.
No, di sicuro è quello che ho scritto qua sotto, cioè quando loro hanno inventato gli stati hanno fatto in modo che non ci fosse nessuna possibilità di creare una unità territoriale basata su un'unità linguistica, culturale e religiosa, perché ho messo le tre cartine apposta per far vedere come non ce n'è una, insomma, non ne hanno rispettata una, ed è volontario, ovviamente, non è che sia casuale questa operazione. Nella logica coloniale ha sempre prevalso il divide et impera, ma nella maniera più estrema, nel senso che non solo divide ma anche metti gli uni contro gli altri. Una delle cose, delle caratteristiche regolari di tutte le operazioni coloniali è stata che i colonizzatori si appoggiavano sulla minoranza locale, perché la minoranza naturalmente era quella che ci teneva di più a che loro fossero lì per proteggere. Gli alawiti di Assad, che sono una piccola minoranza, che tra l'altro anche qui potete dire che sono sciiti, secondo i sunniti non sono musulmani, e secondo, attenzione, perché secondo gli sciiti non iraniani non sono neanche loro musulmani, neanche loro li considerano musulmani. Gli sciiti iraniani li considerano musulmani per ragioni politiche, ma non per ragioni religiose, perché questi qui venerano la Trinità, venerano la Madonna, vanno in chiesa la domenica, cioè proprio non c'entra niente. Se andate a vedere tutte le caratteristiche degli alawiti, proprio non, con l'Islam c'entra veramente poco.
L'imam nascosto, forse sì, sono anche loro l'imam nascosto.
Sì, no, hanno queste cose qui, però ovviamente il loro testo sacro è il Corano, però ovviamente ne fanno una lettura. Cioè sono sicuramente meno musulmani di quanto lo siano gli Ahmadi in India. Non so se avete mai sentito parlare degli Ahmadi, che sono, rispettano la regola, alla via, tutte le regole, le norme dell'Islam, solo che hanno un piccolo difetto, che è una setta che è stata fondata nell'Ottocento da uno, questo Ahmad, che ha detto che lui era l'ultimo profeta dell'Islam. Chiaramente non va bene, non va bene. Però dal punto di vista del rispetto delle norme, delle regole, questo è assolutamente un ortodosso, dei più ortodossi, però no, non sono considerati musulmani per questa ragione qua. E giustamente, insomma, se hanno delle regole, insomma, è che uno può dichiararsi cattolico e poi adorare il diavolo, non va bene, cioè, il Papa non è contento. Quindi questa è la regola del delle preoccupazioni coloniali. Ma c'è una cosa più interessante ancora che io ho scoperto lavorando un po' su questi argomenti e che un giorno voglio poi mettere per iscritto perché voglio trovare tutta la documentazione necessaria. La cosa più interessante è che nel 1918, cioè una volta cacciati i turchi, ci sono stati in Siria e in quello che poi si chiamerà Iraq, che non era ancora Iraq all'epoca, sulle cartine dell'epoca trovate scritto Mesopotamia, al posto di Iraq, c'era stato un primo abbozzo di nascita di Stato moderno, nel senso che c'erano delle assemblee nazionali autoconvocate, proprio il tipo nazionale, tipo rivoluzione francese, a cui partecipavano le diverse classi del paese, ma soprattutto i diversi gruppi etnici e religiosi, questo è interessantissimo. Che come hanno risposto i francesi in Siria e gli inglesi in Iraq? Bombardandoli. In Iraq li hanno anche bombardati col gas, tanto per abituarli, perché poi comunque ci sarebbe stata la seconda puntata più tardi. E il capo di Stato Maggiore dell'aviazione britannica, ci sono proprio le dichiarazioni, dice che i gas hanno avuto un effetto morale eccezionale sulla truppa, credo sulla truppa su, non sulla truppa giù. Quindi la guerra, perché la guerra, i francesi quando bombardano Damasco in pochi giorni la cosa finisce perché, non so se siete al corrente, ma lì facevano veramente delle operazioni terribili. Il re, che era stato promesso tra l'altro dagli inglesi, che sarebbe dovuto diventare il re di tutta l'Arabia Unita, che era il figlio dello sceriffo della Mecca, viene preso dagli inglesi, era quindi a Damasco, era il re della Siria, ma progressivamente sarebbe dovuto diventare il re di tutta l'Arabia Unita. Gli inglesi dicono: vieni un po' qua, perché i francesi sennò non sono contenti, quindi non potevano fare la guerra contro i francesi, vieni un po' qua, e l'hanno fatto diventare il re dell'Iraq. Hanno preso, era re della Siria, l'hanno fatto diventare il re dell'Iraq. In Iraq c'è la stessa rivolta, nel senso che gli iracheni non sono molto d'accordo con questa operazione, e gli inglesi bombardano, e la guerra inglese in Iraq, la trovate su Wikipedia, tutto descritto, non è che bisogna andare a cercare chissà su quale libro, c'è tutta la descrizione di questa guerra che dura un bel po' perché gli iracheni fanno resistenza, cercano di, che cosa vogliono fare gli iracheni? Vogliono mettere in piedi uno Stato nazionale in cui tutte le componenti del paese siano rappresentate, e che ovviamente è anatema per le potenze coloniali, come era anatema per la Siria. E questo è una cosa che noi ritroviamo poi, addirittura prima in Tunisia i francesi, quando intervengono nel 1881, mettono fine a qualunque tentativo di nascita di una unità nazionale locale, araba, e poi lo troviamo in altre, adesso non mi viene in mente se in Egitto c'era stato qualcosa del genere, ma comunque in altri posti. Appunto, vi dico, ci sto lavorando perché sono... Quindi la tesi secondo cui gli arabi non sono capaci di fare la democrazia, non sono capaci perché tutte le volte che ci hanno provato li avete bombardati col gas, è per forza che non sono capaci. Ma poi non è una cosa che si è fermata lì, perché nel 1992, quando gli islamisti stavano per vincere le elezioni in Algeria, le prime elezioni democratiche in Algeria, c'è stato un colpo di Stato militare e tutti hanno applaudito il colpo di Stato militare. Il colpo di Stato di Al-Sisi in Egitto è stato di nuovo applaudito da tutti quanti contro Morsi, che è stato il primo presidente eletto. Quindi chi è che non è capace di fare la democrazia? Adesso c'è una rivolta in corso in Libano contro lo Stato confessionale libanese. Voi sapete come è diviso lo Stato confessionale libanese?
Inventato dai francesi.
È stato inventato dai francesi quando i francesi erano già uno Stato laico e avevano già diviso lo Stato dalla Chiesa, perché siamo nel 1920. Lo Stato è uno Stato confessionale in cui i ruoli principali dello Stato sono divisi fra le confessioni principali, per cui il presidente del Parlamento, lo speaker del Parlamento è uno sciita, il capo dello Stato è un cattolico e il capo del governo è un sunnita. Oggi c'è una rivolta in corso in Libano per mettere fine allo Stato confessionale. Tra l'altro sappiate che chi si vuole sposare cioè uno sciita che vuole sposare una sunnita o viceversa, un cattolico, vanno a Cipro a sposarsi, perché il matrimonio civile non esiste. Non esiste perché è uno stato confessionale, quindi tu se ti vuoi sposare vai a sposarti nella tua chiesa, nella tua moschea e con gente della tua razza, perché se ti sposi fuori devi andare da un'altra parte, non c'è, non esiste. E tra l'altro non esiste neanche in Israele, detto tra parentesi, perché anche in Israele se non ti vuoi sposare qua, bisogna andare a Cipro. Cipro fanno i soldi sui matrimoni.
È un'industria anche quella
perché poi ci sono le navi e tutto qua. C'è in corso questa rivolta contro lo Stato confessionale. Io non ho visto nessuna presa di posizione, nessun capo di Stato di quelli che passano il loro tempo a predicare i diritti civili nei paesi che gli fa comodo a loro, muoversi e dire qualche cosa a sostegno di questa rivolta qua, perché non gli fa il loro gioco, come non gli fa il gioco le rivoluzioni arabe, come gli fa il gioco in Algeria, stessa cosa, sono mesi, hanno buttato giù Bouteflika, cioè Bouteflika sembrava che perché le ha subite di tutti i colori Bouteflika, era un legume su una sedia a rotelle e continuava a essere capo di Stato e lo stavano proponendo per il sesto mandato consecutivo e c'è stata una rivolta popolare che ha buttato giù Bouteflika e adesso stanno cercando di eliminare il potere dei militari. Niente, non c'è stata una sola voce che si è schierata a favore della popolazione algerina a dire ah, vogliono la democrazia. No, perché loro vogliono Bouteflika, perché con Bouteflika sanno come trattare, anche perché Bouteflika è legato a doppio filo ai francesi, ma non soltanto, agli italiani e così via. E quindi se ci va qualcun altro che non conosco, mi dà fastidio. Morsi era un UFO, non sapevano come collocarlo. Un bel dittatore militare, con un bel dittatore militare ci si intende perfettamente, infatti sono andati tutti al Cairo a vendere gli aerei, la Francia ha venduto un sacco di aerei a Sisi, gli americani gli hanno ridato tutti i soldi, è un pascià questo qui. C'è stato l'altro giorno, alla fine del mese scorso, un tentativo di qualche manifestazione al Cairo. Non so se se ne è parlato in Italia, non credo, perché i giornali parlano soltanto di Di Maio e quindi non è che ci si diverta molto in Italia effettivamente, c'è stata questa serie di manifestazioni in Egitto. Silenzio, cioè io devo guardare le informazioni internazionali per riuscire a captare qualche notizia, perché sennò non se ne parla e non c'è nessuno che dice ah, era ora che qualcuno si sollevasse contro lo Stato confessionale in Libano. Lo Stato confessionale in Libano è una roba che non dovrebbe avere posto nel mondo, perché è una roba da Iran, per appunto. Però quello l'hanno fatto i francesi, allora va bene.
E tra l'altro il Libano non esisteva prima.
No, il Libano
storicamente non è mai esistito.
Il Libano è stato semplicemente creato dai francesi.
Ma anche i Fenici avevano uno Stato unito.
No, perché poi tra l'altro la zona dei Fenici era diversa. È stato staccato perché all'epoca in quel territorio lì c'era una maggioranza della popolazione che era cattolica, maronita, e quindi loro consideravano che quello stato lì sarebbe rimasto sempre legato alla Francia, perché la Francia era la protettrice storica dei cristiani nel Medio Oriente, quindi qualunque cosa fosse successa in Siria il Libano restava a loro. Erano i calcoli che facevano i paesi coloniali dell'epoca, cioè pensavano che il colonialismo sarebbe durato per sempre, quindi facevano dei calcoli in prospettiva su questa base qua.
La Siria, adesso che c'è questo problema, da confessionale in Libano, occupata a casa propria oppure mette il naso in Libano?
La Siria ha messo il naso in Libano per 10 anni. La questione è che c'è una longa manus, che non è la longa manus della Siria, ma è la longa manus dell'Iran in Libano.
Hezbollah.
Che
non sono
persone
libanese che si sono appunto con la Siria.
Lo so, ma dipende di che gruppo è questo qui. Perché non perché è musulmano non basta. Perché lì è molto semplice, cioè voi sapete che l'essenza di questa regione è che è in corso una guerra per interposte persone tra Arabia Saudita e l'Iran. Questa è l'essenza. In Libano voi avete il primo ministro sunnita che è al soldo dell'Arabia Saudita e il capo del Parlamento sciita che è al soldo dell'Iran. E il partito più importante del Libano oggi è il partito di Dio, l'Hezbollah, che è un partito iraniano. Allora, paradossalmente, non so se si vede nella cartina religiosa, ma gli sciiti che sono in Libano sono sciiti duodecimani. Non so, non chiedetemi perché ci sono dei duodecimani, cioè di rito, lo stesso rito dell'Iran a 1000 chilometri di distanza, però sono duodecimani. Quindi loro sono, loro sono il braccio dell'Iran, fanno quello che l'Iran gli dice di fare. E quindi essere sunnita o sciita significa essere sui lati opposti della barricata. Tanto è vero che i cattolici, che non sono più la maggioranza in Libano da un bel po', cercano di fare gli arbitri, e poi alla fine il colpo di scena, non so se conoscete un po' questi personaggi, il presidente del Libano è il generale Aoun, che è un vecchio signore, cioè avrà 90 anni, una cosa del genere, che però durante la guerra civile del Libano, che è scoppiata nel 1975, era un gran massacratore di palestinesi e di sciiti. E adesso è tornato, lui è vissuto in esilio in Francia per anni e anni e anni, ed è tornato come salvatore della patria, perché il Libano aveva una crisi politica che non si risolveva, è tornato come salvatore della patria facendosi da garante di un governo di sciiti, cioè un governo diretto da un sunnita di sciiti e sunniti e cristiani, accordandosi con Hezbollah, che sarebbero quelli che lui massacrava qualche anno prima. Quindi questi e poi abbiamo dimenticato i drusi, che sono un'altra bella formazione interessante, ma per il momento teniamoli da parte. I drusi sono ancora un'altra cosa. I drusi sono quelli che hanno comunque tenuto in scacco i francesi per decine di anni, quando i francesi erano in Siria. Quindi i siriani continuano ad avere una longa manus in Libano, perché sono legati al Hezbollah, non direttamente, perché come dicevo lo scismo dei siriani, l'aoismo ha poco a che vedere, ma perché l'Iran sostiene sia Assad che Hezbollah, e quindi sono, quindi sostanzialmente non è più come prima, che prima la Siria occupava il paese, poi voi sapete che hanno ammazzato Hezbollah, poi l'ha ammazzato il primo ministro, che è il padre dell'attuale primo ministro dimissionario Hariri, e questo ha provocato un'insurrezione che ha costretto i siriani a ritirarsi, però sono sempre lì. Ora ovviamente la capacità di influenza dei siriani sul Libano è ridotta dal fatto che la Siria praticamente non esiste più, quindi non è che abbia grandi capacità di mobilità politica, e la prova è che quando fanno le conferenze internazionali sulla Siria ci sono i russi, gli iraniani e i turchi, ma non i siriani, e fanno la conferenza sulla Siria, perché la Siria non esiste, quindi Assad poi non fa altro che firmare le decisioni che vengono prese da questi tre paesi, essenzialmente dalla Russia, e quindi direi che la possibilità per il Libano di esistere dipende molto più dalla Russia che da chiunque altro, allo stato attuale delle cose.
Ecco, però tu hai ricordato che c'è questo conflitto in corso tra Iran e Arabia Saudita, però lì la contraddizione americana pre-Trump viene fuori, nel senso che se gli americani comunque volevano ricucire con l'Iran, avevano il problema dell'Arabia Saudita.
Ma infatti questo è il grosso problema di Obama, il quale dal punto di vista teorico sapeva perfettamente come stavano le cose. Cioè, Obama parlava dell'Arabia Saudita senza nominarla in questi termini: i nostri cosiddetti alleati nel Medio Oriente. E secondo me, ma questo è una mia illazione e quindi ne prendo tutte le responsabilità, però quando parlava dei nostri cosiddetti alleati in Medio Oriente, lui un pochino pensava anche a Israele.
Sì.
questa forse è una mia cattiveria, ma no. Sull'Arabia Saudita non c'è nessun dubbio, perché tutti hanno capito che stava parlando dell'Arabia Saudita. Era un grosso rebus, perché si trattava di fare in modo di non... perché ovviamente se voi spingete... Secondo me Obama in cuor suo avrebbe voluto far fuori questa banda di mafiosi che sono a Riyadh. Però c'è un problema di equilibrio, cioè poco per volta, togliamo un mattoncino alla volta. Hanno tolto il mattoncino alla loro presenza militare in Iraq ed è già scoppiato il pandemonio. E quindi, cioè, anche perché i sauditi, una delle armi principali che i sauditi hanno usato in politica internazionale per acquisire peso è stato il finanziamento del terrorismo. Cioè lo hanno fatto sistematicamente di finanziare sicuramente i movimenti più estremi nel mondo islamico e poi anche i movimenti terroristi, molto di più di quanto lo abbia fatto l'Iran. Non che l'Iran se ne sia parlato, anzi, i primi attentati suicidi musulmani sono stati organizzati dagli iraniani, da quello che all'epoca era il loro partito in Libano, per l'appunto, che era, mi sembra, Amal,
Hamas.
No, Amal. Hamas, no, gli altri sono sunniti. Però l'Arabia Saudita lo ha sempre fatto. Allora, sarebbe, se noi mettiamo in difficoltà l'Arabia Saudita, perché prima di crollare ci vuole ancora un po', però mettiamo in difficoltà, questi buttano miliardi per sostenere movimenti terroristi, altro che Stato Islamico, diventa veramente... Allora, secondo me la strategia di Obama seconda versione, il secondo mandato di Obama, quando ha fatto fuori Hillary Clinton, perché Hillary Clinton è veramente l'artefice del disastro in Libia, questo non c'è dubbio, è quello che ha fatto capire a Obama che bisognava cambiare il registro, il disastro in Libia. E la sua strategia è una strategia di lunga durata, ma deve essere per forza così. Cioè, voi sapete che avete un'influenza talmente importante che se vi togliete succede un patatrac. Allora cercate di togliervi, ma facendo attenzione a ogni passo, misurando ogni passo. Quindi si trattava di, è chiaro, più di... Quando hanno fatto l'accordo del luglio 2015 sul nucleare iraniano, i sauditi hanno urlato, anche Netanyahu, tra l'altro, per l'appunto, che era questo nostro amico.
Perché c'è un asse tra...
Ah no, sicuramente, ma c'è un asse, Saudita, tra l'altro io ho letto un articolo recente di uno specialista americano che ne sa sicuramente molto più di me, perché c'è dentro, che lui dice che questo asse tra Arabia Saudita e Israele esiste fin dagli anni 60, questo lui lo dà per certo. E d'altra parte quando i sauditi hanno chiesto, non ufficialmente è ovvio, ma hanno chiesto a Israele di andare a bombardare i reattori nucleari in Iran e gli hanno detto, ovviamente queste non sono cose ufficiali, per cui però chi conosce un po' la storia della regione sa che sono ultra plausibili, gli hanno detto: naturalmente il giorno in cui voi andate a bombardare i reattori nucleari iraniani noi vi condanniamo pubblicamente, però bombardateli per cortesia. E quindi questo asse c'è di sicuro, ma hanno urlato come delle vecchie
stelle. Che è un asse anti-iraniano, senza dubbio.
Che è l'asse anti-iraniano, senza dubbio, ma anche, ecco lì, allora si potrebbe aprire un'altra pagina, però ho paura, perché se parliamo di Israele non ne usciamo più.
Viene notte fonda.
Da un punto di vista storico e strategico non c'è, come diceva Kissinger, non c'è nessuna rivalità geopolitica tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma secondo me, e questa è un'altra cosa di cui prendo la responsabilità, perché non lo dice quasi nessuno, c'è anche, non esiste neanche rivalità geopolitica tra Israele e l'Iran. E tra l'altro una cosa che si sa poco, perché poi se lo andate a vedere c'è scritto, ma bisogna andarsela a cercare, uno dei paesi che ha sostenuto di più l'Iran durante la guerra contro l'Iraq, 1980-1988, è stato Israele, con il beneplacito americano. E questo dipende dal fatto che comunque, ovviamente l'Iraq era la minaccia più prossima per Israele in quel momento lì, ma c'erano dei rapporti molto profondi tra i servizi segreti israeliani e i servizi segreti iraniani, che sono continuati durante tutta la guerra, anche dopo la proclamazione della Repubblica Islamica. Ovviamente, quando la Repubblica Islamica è stata proclamata, una gran parte degli agenti dei servizi segreti e non segreti iraniani sono stati impiccati alle pompe di benzina, e hanno squartato, però ne sono rimasti a sufficienza che avevano ancora dei legami, e che sono quelli che avevano legami con Israele, che sono quelli che hanno garantito. Israele forniva essenzialmente pezzi di ricambio all'Iran, quindi ha dato. Comunque è stato. Poi è durante questa guerra che Israele bombarda la centrale nucleare francese, tra l'altro, in Iraq, e che era una delle minacce più importanti. Era una minaccia ovviamente sia per Israele che per l'Iran, però comunque l'ha bombardata Israele, non l'ha bombardata gli iraniani. Quindi io penso che dal punto di vista storico non ci sono queste grandi rivalità. Io penso che la rivalità...
Ma infatti però ci sono delle contraddizioni nella nascita dell'ISIS. Perché chi c'era dietro all'ISIS? Senz'altro l'Arabia Saudita. E poi a Israele non è dispiaciuta la nascita dell'ISIS.
Assolutamente, ma neanche a Assad.
Anche perché era il nemico ideale,
sì.
Cioè, il cattivo fatto persona.
E poi comunque teneva occupata la Siria.
La Siria.
C'è la questione del Golan, che è sempre lì. Se la Siria
la
si
frattura occupa... tra Israele e Iran, invece, secondo me, viene con Hezbollah. Poi c'è il tentativo di invasione poco riuscito di Israele
in Libano,
contrastato proprio da Hezbollah, che è quello...
Sì, però rappresentazione corrente di Netanyahu, secondo cui l'Iran vorrebbe distruggere Israele, è una rappresentazione molto ideologica. Non so, avete visto che c'è stato anche un tentativo di rivolta in Iran recentemente, che è stato sedato, sì, con un massacro senza pietà di tutti quelli che si sono presentati in piazza, che è durato 2 giorni, ma lì vanno pesante quando massacrano. In tutte queste, ce n'è stato uno all'inizio dell'anno scorso, se vi ricordate, in tutte le manifestazioni contro il governo iraniano, i rivoltosi urlano morte ai palestinesi. Quindi questa idea secondo cui l'Iran sostenga i palestinesi è un'idea che...
No, non sostiene
i palestinesi. Non sostiene per niente
Hezbollah,
i palestinesi.
Sostiene Hezbollah,
ma sostiene Hezbollah perché Hezbollah è la porta sul Mediterraneo.
Sì, è anche una spina per Israele perché ce l'hanno al confine.
Vabbè, ma questo, se non c'è nessuno Stato che si priva della possibilità di creare delle spine... nessuno. Quindi quella... va sempre bene avercelo, come va bene anche sostenere Hamas e così via, per rompere le scatole a Israele, ma non solo a Israele, perché poi alla fine è tutta la regione che viene tenuta in ostaggio da queste, e quindi è un'arma in più. Però secondo me, se ci fosse la possibilità, se si paventasse la possibilità di un accordo tra Israele e l'Iran, questo accordo sarebbe fatto rapidamente, anche perché c'è un altro cosa da dire, che un altro elemento, Israele e l'Iran erano dalla parte degli americani dopo la guerra del 67, erano dalla stessa parte, quindi si scambiavano informazioni. Israele non ha mai avuto grossi scrupoli a collaborare con dei regimi autoritari come quello dello Shah, come quello del Sudafrica, per esempio, per cui aveva fornito la tecnologia per la costruzione delle bombe atomiche al Sudafrica, quindi non è che sia il Sudafrica, non quello di Mandela, quello prima. Tanto per capirsi. Ma c'è anche un altro elemento in comune, ed è il fatto che sostanzialmente sia gli uni che gli altri disprezzano gli arabi, li considerano veramente. Poi non so se voi avete mai avuto occasione di parlare con degli iraniani, quelli aperti, liberali, democratici, antifascisti, tutto quello che volete, se gli parlate degli arabi, dice, ah no, vabbè, ma quelli sono arabi, cosa c'è? Non c'è verso. Gli israeliani non lo... cioè, gli israeliani avete dei razzisti, veramente, ma in generale non c'è nessuno che lo dice così apertamente. Gli iraniani lo dicono proprio senza nessuna remora, cioè gli arabi sono arabi, cosa c'è? E c'è un amico che faceva parte di... era scappato nel 1980 perché l'avevano inseguito, c'era ancora un taglio sulla testa perché a una manifestazione del 1° maggio l'avevano tentato di massacrare, è riuscito a scappare al volo prima che scoppiasse la guerra, e non è mai più rimesso piede in Iran. E lui apparteneva a un gruppo di estrema sinistra rivoluzionaria, internazionalisti, e una volta eravamo insieme, lui si è rifugiato in Francia, eravamo insieme in Francia e parlavamo di un nostro amico comune e lui mi fa: no vabbè, ma lui è arabo. Ma tu sei internazionale, oltretutto sua madre era araba, questo mio amico aveva la madre araba di Iran e suo padre persiano, quindi parlava le due lingue e tutto quanto, però no, vabbè, ma lui è araba. Io sono rimasto così perché è talmente forte che...
Sì. Passando all'altro, la contrapposizione in campo sunnita tra l'Egitto e l'Arabia Saudita, prima il tema è sempre stato
sì, se si ricorda, c'è stato all'inizio dell'Ottocento, portato dalla rivoluzione francese, dall'occupazione francese, un tentativo di indipendenza dell'Egitto, guidato dal viceré dell'Egitto dell'epoca, che tra l'altro non era egiziano, era albanese, che si chiamava Mohamed Ali, Mehmed Ali, chiamiamolo così perché sennò sembra il pungine, non c'entra niente, che ha tenuto occupata la politica internazionale per una quarantina d'anni, questa roba qua, perché ancora nella crisi d'Oriente del 1840-41
rischio di guerra.
Ecco, rischio di guerra con i francesi che sostenevano Mehmed Ali e tutti gli altri che sostenevano i turchi. C'è stato un tentativo di, dopo la fine della crisi d'Oriente, a Mehmed Ali viene garantito sostanzialmente il controllo dell'Egitto, sostanzialmente. E in cambio gli viene chiesto una cosa: di andare a schiacciare la rivolta dei Saud in Arabia Saudita, che lui fa molto volentieri, perché i Saud, rispetto all'impero ottomano, la cultura, la tradizione, cioè l'impero ottomano era stato uno dei gioielli della civiltà islamica di tutti i tempi, questi beduini del deserto erano proprio degli insetti che bisognava schiacciare. Due volte l'esercito egiziano, chiamiamolo così, era formalmente ottomano, però erano egiziani, va a schiacciare. E questa contrapposizione tra l'Egitto e quella che poi diventerà l'Arabia Saudita la ritroviamo regolarmente, la ritroviamo per esempio negli anni 60, con il mondo medio orientale e poi il mondo musulmano più in generale che si divide su queste due linee: il nazionalismo panarabo guidato dal presidente egiziano Nasser, con tentativo di fare una Repubblica Araba Unita che sfocerà in una guerra in Yemen, un'altra delle guerre sanguinose nel Yemen che è stata fomentata dall'Egitto da una parte, e dall'altra parte il pan-islamismo, cioè panarabismo nazionalista, panislamismo religioso sostenuto dall'Arabia Saudita. Quindi poi l'Arabia Saudita si è trovato l'Iran come nuovo nemico, ma all'epoca il nemico numero uno era l'Egitto per l'Arabia Saudita. Per l'Egitto non era il nemico numero uno l'Arabia Saudita, ma comunque era uno dei nemici che cercava di boicottare, per esempio, un tentativo dell'Egitto di mettere le mani sulla Giordania è stato bloccato sostanzialmente dall'Arabia Saudita, anche lì con massacri. La Giordania doveva entrare nella Repubblica Araba Unita, sì, come doveva entrarci l'Iraq. Poi lì hanno esagerato, cioè quello che ha fatto crollare tutto è l'ingordigia degli egiziani quando ha cominciato, perché loro, io mi ricordo che quando andavo alle elementari io c'era la RAU, la Repubblica Araba Unita, con le tre stelle e le due stelle, bravo, sulla bandiera che univa la Siria e l'Egitto, cioè la Siria e l'Egitto erano già unificati. Poi quando Nasser ha cominciato a mandare i suoi proconsoli in Siria, che dopo un po' è andata, mo basta, perché se la Siria deve essere parte della stessa Repubblica siamo d'accordo, se invece diventa una colonia egiziana non va bene. Quindi la ritroviamo lì. Ora, paradossalmente, oggi, e momento, la ritroviamo ancora più recentemente con le lezioni di Morsi, perché Morsi, appunto, è legato, nello stesso partito, legato alla Turchia, e cosa percepisce il saudita? La ricostituzione dell'asse che ha schiacciato il Saud nell'Ottocento. E quindi sono i sauditi che hanno fomentato il colpo di Stato di al-Sisi. Adesso c'è questa situazione paradossale che sono i sauditi che tengono su al-Sisi. E quindi l'Egitto non è più quello che era, perché la tradizionale rivalità tra Egitto e Arabia Saudita è stemperata dal fatto che se Sisi fa qualcosa contro l'Arabia Saudita è morto. E quindi gli mettono la testa del cavallo nel letto, come appunto, perché quelli sono i metodi, o lo fanno a fette come il giornalista. L'altro aspetto interessante sarebbe di vedere la rivalità tra Turchia e Arabia Saudita, perché quello è un aspetto molto interessante, che io mi ricordo che c'erano i telegiornali, anche quelli meglio fatti a livello internazionale, che dicevano l'alleanza dei sunniti contro gli sciiti, e mettevano nello stesso calderone dei sunniti i turchi e i sauditi, ma non ha nessun senso da un punto di vista geopolitico, perché per i turchi i sauditi sono dei beduini che sono appena scesi dal cammello, e più di quello non sanno fare. Non puoi allearti con della gente del genere.
Forse però poteva esserci una convergenza di interessi.
No, la convergenza di interessi ci può essere, c'è stata.
Per prendersi un pezzo di Siria ciascuno.
E c'è stata. Infatti, però in Siria loro sostenevano gruppi diversi. Per cui non è... Certo, avevano una convergenza di interessi, nel senso che per tutti e due l'Iran è una spina nel fianco. Però... Se abbiamo ancora tempo oppure sento un po' di nervosismo.
Abbiamo confuso a sufficienza le idee.
Benissimo.
Grazie.